Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Francesco Leone, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E benvenuto, davvero benvenuto per condividere questo libro, un libro importante dedicato a una figura altrettanto importante, ovvero Antonio Canova. Eh sì, questa biografia su Antonio Canova è importante perché attraversa la vita, come nella copertina, la vita e l'opera, ma non solamente la vita e l'opera, perché in questo libro c'è una prospettiva nuova, molto singolare nell'analizzare la figura di Antonio Canova, che arrivo a dire che sì, è conosciuto, ma spesse volte lo diamo per scontato, Antonio Canova. Francesco Leone, corrisponde questo?
Sì, assolutamente. Diciamo che appunto di fronte alla complessità di questo artista, di quest'uomo, come lei diceva, è un po' come un fratello maggiore avercelo vicino, avercelo a fianco, però conoscere le sue sculture, il suo modo di lavorare in realtà richiede uno sforzo critico, di lettura, interpretativo molto complesso. Peraltro, anche se Canova ha avuto sempre una fortuna critica rilevante, questa difficoltà di approccio ha portato in alcuni momenti a delle voci celebri e dissonanti sulla critica canoviana. Cioè, ci sono dei casi esemplari, molto celebri, quelli di Roberto Longhi in particolar modo e di Cesare Brandi, che subito negli anni 40, all'indomani della guerra, parlavano di questo scultore nato morto, di questi suoi marmi freddi, algidi. Longhi diceva che la Carolina Borghese, più che essere una scultura di pietra, era una scultura pietrificata. Questo perché, certo, si era in anni in cui stava nascendo la temperia informale, erano gli anni del gesto, dell'immediatezza rispetto alla compiutezza formale, quindi Canova poteva non essere compreso. Longhi, peraltro, era colui che aveva risollevato dall'oblio la figura di Caravaggio, di questa pittura appunto dedicata alla realtà, alla immediatezza, alla realtà non filtrata, che era diametralmente opposta invece alla realtà idealizzata, alla vita trasfigurata nell'idea che aveva perseguito per tutta la sua carriera Antonio Canova. Dunque una figura apparentemente vicina, apparentemente così endemica nella cultura, nell'immaginario collettivo di noi italiani, però contrariamente a questo, una difficoltà di comprensione totale della sua opera. E quindi questo mio libro, questa fatica, va anche in questa direzione, cioè far parlare, più che la critica contemporanea, far parlare le fonti antiche, gli epistolari, i manoscritti, le prime biografie canoviane. Canova è stato l'artista più biografato durante la sua vita e anche dopo. E insomma, far parlare quei documenti storici contemporanei di Canova che ci danno la giusta lettura, cioè rimettono in asse la nostra decifrazione sulla scultura di questo grande artista.
E approfittare di quest'anno, sono 200 anni dalla scomparsa di Antonio Canova, e dal punto di vista, lei è storico dell'arte, dal suo punto di vista, Antonio Canova quest'anno come è stato ricordato?
Dunque, naturalmente le iniziative sono state e sono molte, alcune mostre, una delle quali fatta da me a Possagno, dove c'è il Museo Gipsoteca Antonio Canova, una mostra fatta insieme al Comitato Scientifico, presieduto da Vittorio Sgarbi, che si dedica al tema del dolore, alla tematica sepolcrale in Canova, no? Dove c'è questa straordinaria reinvenzione del culto degli estinti che si bacia con la poetica foscoliana, con appunto un ricordo laico dei morti, e Canova in questo ci ha lasciato i monumenti sepolcrali più importanti che la scultura abbia mai compiuto. Stendhal ad esempio diceva che il monumento di funerario di Maria Cristina d'Austria, licenziato nel 1805 per l'Augustine Kirche di Vienna, era il monumento sepolcrale più bello che lui avesse mai visto, anche confrontandolo con i celebri monumenti papali di San Pietro in Vaticano, quindi della Porta, Bernini, eccetera. Ecco, quindi molte iniziative, molte mostre ad Asolo, a Bassano del Grappa, tra pochi giorni se ne aprirà una al Museo Civico diretto dalla mia amica Barbara Guidi, piccole iniziative di mostre documentarie, una verso la fine dell'anno in cui sono coinvolto all'Accademia di San Luca a Roma, insomma varie iniziative, alcuni testi che hanno approfondito alcune singole parti della biografia dell'estetica canoviana, e poi appunto a fronte di tutto questo, immaginando che ci sarebbe stata una serie di iniziative, io invece ho voluto mettere 20 anni di studio, forse anche di più, dedicati ad Antonio Canova in questa biografia che ha la presunzione di raccontarci tutto, ma insomma dire tutto naturalmente non vuole essere un atto di presunzione, vuol dire che ho cercato di raccogliere in queste 600 pagine di scritto un po' l'intera vicenda estetica, artistica, biografica di Canova, e l'ho fatto con uno spirito di servizio per i ruoli che ricopro, come appunto facente parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni su Antonio Canova, di un comitato molto importante istituito 40 anni fa dal Ministero che pubblica le lettere, gli scritti e i manoscritti di Antonio Canova che sono conservati a Bassano del Grappa. Insomma, in quest'ottica ho cercato di raccontare bene, diciamo così, Canova, però dando la possibilità anche ad un pubblico non di specialisti di poter comprendere appunto la complessità di questa figura e di questi marmi.
Ha citato poco fa Stendhal, e proprio Stendhal lo pone in esergo: tant que Canova existerà, on peut acheter l'immortalité. Fin quando Canova esisterà, si può comprare l'immortalità, si può avere, si può godere dell'immortalità. E quindi è una frase che colpisce veramente nel segno del gesto rivoluzionario scultoreo di Canova stesso.
Sì, sì, dunque Stendhal dice questa frase proprio a proposito del monumento funerario di Maria Cristina, quest'opera con questa piramide sullo sfondo in cui c'è questa processione di figure che camminano su questo tessuto sottile che Canova in una chiave mimetica straordinaria adagia su questa scalinata, una sorta di tapis roulant, no? In cui queste figure camminando, le giovani e le più anziane, si avvicinano a questo buco nero, alla porta d'ingresso alla piramide, quindi una sorta di ineruttabilità dell'esistenza umana. Quindi siamo proprio nel pieno della temperie foscoliana, del ricordo degli estinti, della, uso un ossimoro, della celebrazione della morte. Però ad esempio quel monumento è di una modernità straordinaria, perché queste figure non si muovono soltanto nello spazio, come è normale che siano per una scultura, no? Ma innesca anche un movimento temporale, cioè queste in modo lento, cadenzato, ma appunto ineluttabile, queste figure si muovono verso l'eternità. Dunque è un po' come partecipare ad un happening quando si sta davanti a quel monumento, si sente partecipi di questo movimento costante e continuo. Stendhal diceva anche che quando si arrivava a Roma la cosa più bella che si potesse fare era sedersi in San Pietro ad una certa ora del giorno su una panca vicino al monumento funerario degli ultimi Stuart, un'opera tarda di Canova in cui emergono titanici questi due gemelli ctoni, questi due gemelli che sorvegliano con la faccia rovesciata l'ingresso al sepolcro. Quindi Canova ha rivoluzionato uno spirito di modernità la scultura, lo ha fatto certamente sul piano estetico, e quindi guardare gli antichi sì, ma non per plagiarli, per copiarli, guardare Figlia, che era l'astro il faro costante di Canova, per capire come, in quale modo, in quali termini gli antichi greci erano riusciti in un'eccellenza così straordinaria. E Canova lo fa, appunto, ripercorre quel cammino, ma lo fa in chiave moderna, crea un canone estetico, una bellezza che sia confacente ai suoi tempi e non a quelli naturalmente antichi, che vanno ripresi non nelle forme ma nella ispirazione. Questo concetto estetico alto, no, che possiamo misurare nella differenza che esiste tra due verbi, il copiare qualcosa e l'emulare qualcosa, in questo, appunto, in questa distanza esiste tutta la modernità di Canova, che poi però si estrinseca anche sul piano tecnico. Canova è uno scultore imprenditore, rivoluziona il modo di fare sculture, mette in piedi una macchina produttiva straordinaria in questo suo piccolo grande atelier, il suo piccolo universo che si trovava a Roma, in quella che attualmente si chiama Via Canova, molto grande, molto esteso. Lì lavoravano i gessini, cioè coloro i quali si dedicavano a realizzare i modelli in gesso, lavoravano gli sbozzatori, gli illustratori, pittori e scultori che realizzavano, ad esempio nel caso dei monumenti papali, questi modelli in scala reale con pitture, con architettura in legno, per far capire come avrebbe dovuto essere definitivamente, appunto, un'opera di caratura monumentale. E poi c'è una parte dello studio segreta, in cui poteva entrare soltanto Canova, dove venivano collocati i marmi sbozzati, condotti molto avanti, su cui, come ci racconta Francesco Hayez in una testimonianza molto bella, si lasciava sopra una grossezza di marmo, dice Hayez, su cui Canova lavorava. Nessuna opera usciva dallo studio senza che Canova gli avesse posto le mani. Lavorava per quella che i critici di allora chiamavano la celeberrima ultima mano, quindi Canova con le raspe, le gradine, le pietre pomici, le cere e quant'altro, dava appunto l'ultima finitura a queste opere, che secondo lui era, come dire, il modo per condurre all'eccellenza i marmi. E lui dice, a un certo momento, questo suo corrispondente, questo grande storico dell'arte, Leopoldo Cicognara, con il quale aveva avuto un'amicizia, una sintonia straordinaria, gli dice: guarda che questa ultima mano non è un espediente tecnico, è qualcosa di estremamente importante, cioè, appunto, attribuisce un coefficiente estetico maggiore a queste sculture. Quindi questo processo creativo è variegato, molteplice, complesso, e va dal disegnino, dalla ideazione, dallo schizzo che Canova faceva la sera, dopo aver lavorato tutto il giorno, si ritirava spesso nelle sue stanze a disegnare, a creare. Lui dice: mi ritirai ad inventare. Quindi si va da questo piccolo schizzo al disegno, dal modello vivente, per verificare, appunto, nella vita reale, sul corpo pulsante, l'invenzione, il modellino piccolo in terracotta, il modello grande a scala reale in terracotta, e questa è la grande innovazione di Canova, e poi da lì l'esemplare, l'archetipo in gesso, dal quale gli sbozzatori partivano per realizzare, appunto, la scultura, dal blocco, e poi, appunto, questa ultima mano canoviana. Quindi complesso e moderno nella ideazione, nell'ispirazione, ma anche nella esecuzione di queste opere.
Antonio Canova è il titolo del libro La vita e l'opera, il libro di Francesco Leone, pubblicato dalla casa editrice Officina Libraria con molta attenzione e cura, e questo è anche un aspetto importante. Però lei diceva poco fa, Francesco Leone, che lei ha realizzato questo lavoro, e vorrei ritornare su questo aspetto perché penso che sia importante, con spirito di servizio. Ora, sì. Parlare di arte, parlare di spirito di servizio è importante perché l'arte a volte si narra solamente come gesto estetico, e anche chi narra l'arte spesse volte, a volte, ha la voglia di essere semplicemente inserito nella parte estetica. Questo libro supera la parte estetica, non rinnegandolo ovviamente, perché anch'essa è molto importante, ma va dentro le segrete cose. Segue Antonio Canova quando si alza la mattina, va nel suo studio, e lui giorno dopo giorno. Canova era uno molto abitudinario, i viaggi non gli piacevano molto, per la verità, no? Anche quando è stato a Parigi è stato un po' per così dire disturbato, e questa sua grande attenzione, dedizione al lavoro, metodo, è molto importante. E poi raccontare quest'uomo dedito proprio al servizio dell'arte, raccontare proprio in forma di servizio, credo che sia molto bello tutto questo, Francesco Leone.
Sì, ti ringrazio molto. Io ho intitolato la mia introduzione al libro Canova tra genio e prassi, no? Dunque non si può, i miei ragazzi all'università, quando inizio i miei corsi, dico sempre: guardate, noi studiamo per fare gli storici dell'arte, no? Non per fare i critici, attività complementari, anche un po' difficili da disgiungere, ma per noi l'aspetto fondamentale è sempre raccontare una storia, e per raccontare bene una storia bisogna andare alle fonti, ai documenti. Per Canova questo è ancora più vero, perché è difficile immaginare la immensità di questo scultore, che nasce in un paesino della pedemontana del Grappa, con poche centinaia di abitanti, Possagno, da una famiglia umile di lavoratori della pietra, che perde la madre quando non ha, anche il padre quando non ha ancora 4 anni, poi perde anche la madre perché la madre si risposa e Canova piccolino viene lasciato con il nonno, Pasino, un intagliatore dai modi un po' duri, un po' bruschi. È difficile credere che quest'uomo, partito da una vicenda così in salita, così sfavorevole, diciamo, dalla provincia estrema della penisola, sia arrivato ad essere senza dubbio, insieme a Napoleone, l'uomo più famoso della sua epoca, no? A un certo momento Canova sarà concupito dai più grandi d'Europa, ma non solo, cioè la sua popolarità si estende dalla Russia degli zar agli Stati Uniti d'America, tutti vogliono i suoi marmi. Allora, dinanzi a questa immensità, era necessario far capire al lettore come Canova ci fosse arrivato. E ci è arrivato, certo, con un talento straordinario, ma questo è quasi banale sottolinearlo, con una grande capacità di lavorare il marmo, perché lo lavorava, come vi dicevo, da ragazzino, da piccolissimo, il nonno.
Era lapicida, tra l'altro, il nonno.
Era, esatto, il nonno era un lapicida, anche il padre era un lapicida, che appunto muore quando Canova non ha ancora compiuto i 4 anni. Avevano anche, come dire, un lavoro ben avviato, una grande tradizione. Nel Veneto il tagliapietra era allora una figura di una certa riconoscibilità, di una grande tradizione. Anche i familiari di Piranesi avevano fatto questo stesso lavoro. Però appunto rispetto a questa familiarità, Canova unisce quello che poi porta le persone di talento ad avere grande successo nella vita, cioè appunto il lavoro, il metodo, come sottolineava giustamente lei, la dedizione assoluta al lavoro. Canova non prende moglie per lavorare, lo dice a Napoleone, lo dice a molti suoi corrispondenti, ma lo dice anche a Napoleone, con il quale ha questi bellissimi confronti che conosciamo, perché Canova incontra Napoleone 2 volte nel 1802 e nel 10, quando lo incontra 4 volte, uscendo da quegli incontri, mette nero su bianco su dei documenti conservati i contenuti di quei discorsi, e dice: maestà, non ho mai Napoleone dice: perché non hai mai preso moglie? Perché ho deciso di sposarmi con l'arte, di votarmi completamente all'arte. A Melchiorre Cesarotti, il grande erudito padovano, che appunto era corrispondente di Canova, dice: io lavoro come una bestia, no? Però allontanarlo dal suo lavoro era quasi impossibile. Lei lo diceva, il suo mondo era il suo studio. Una volta, insieme al suo, uno dei suoi pochi grandi amici, Pietro Giordani, un grande intellettuale, amico di Leopardi, eccetera, insieme a Giordani a Roma, per pochi giorni insieme fanno una gita ad Albano, ai Castelli Romani, che dura tutto il giorno. Possiamo immaginare, bella, rilassante, nel sole di Roma, dei castelli, e rientrando la sera a studio, Canova spalanca le porte dello studio e dice al suo amico: oggi, sospirando, oggi non ho lavorato, punto. Cioè, per lui il lavoro è in qualche modo la sua passione, ma è anche un po' la sua ossessione, non c'è dubbio.
Francesco Leone, quando noi raccontiamo l'arte, semplicemente dal punto di vista della curiosità, ovviamente, qui nel posto delle parole, chiediamo, quando raccontiamo le mostre, i libri d'arte, chiediamo ai nostri ospiti di estrarre, lo chiedo anche a lei, di estrarre un'opera d'arte e di raccontarcela, farcela vedere con parole sue. Quale sceglie?
Dunque, naturalmente per Antonio Canova molto complesso. In ogni genere lui ha creato dei capolavori, però forse ci possiamo fermare su tre figure femminili che rappresentano una variazione sullo stesso tema, la danza, no? Canova ha realizzato tre sculture in marmo, tre ideazioni dedicate alla danza, che sono appunto la danzatrice con il tormento, la danzatrice con le mani sui fianchi e la danzatrice con i ciambadi. Perché mi fermo su questa? Canova era un grande appassionato di danza. Da bambino sembra abbia manifestato la volontà di voler fare il ballerino. Poi, per nostra fortuna, si è dedicato alla scultura. Andava spesso la sera a teatro a vedere appunto spettacoli teatrali, ma spesso spettacoli di danza. E lui si dedica agli inizi dell'Ottocento, nel primo decennio dell'Ottocento, a queste tre figure che però non hanno, noi diciamo sempre Canova è l'antico, Canova guarda gli antichi, in realtà tre figure che non hanno gli equivalenti nella scultura antica, no? Sì, ci sono in alcuni casi delle figure in movimento a cui forse Canova ha guardato, ma lui inventa una bellezza adolescenziale perfetta in queste tre ballerine che sono tre donne del popolo. Canova si ispira ai balli che vedeva per le piazze a Roma, la tarantella, no? Quindi una danza popolare a cui Canova attribuisce il protagonismo di queste tre sculture. Queste sono tre giovani che vengono prese appunto nell'atto della danza, nel momento in cui la bellezza è perfetta, quindi la bellezza adolescenziale, nell'istante in cui la bellezza si compie nel suo splendore più alto e in quello stesso istante prima che inizi a sfiorire, no? Quindi Canova recoglie nella perfezione della bellezza, in un movimento che, pur essendo trattato in un materiale duro e pesante come il marmo, diventa leggero, diventa appunto impalpabile. Queste figure volteggiano nell'aria e Canova riesce con una maestria incredibile a creare queste tre sculture aeree che però sono, come dire, il ritratto, l'epitome di un'intera epoca, l'epoca della temperie neoclassica, che è una temperie complessa, variegata, con mille sfaccettature che affrontano la grazia, il sublime, che affrontano il riferimento all'antico, ma anche alla vita quotidiana. Quindi una complessità che Canova riassume in queste tre splendide fanciulle la cui bellezza ci risulta quasi imprendibile.
Se non ricordo male, questa scultura, come altre sculture, purtroppo venne danneggiata da un bombardamento.
Dunque, diciamo che esistono tutte i modelli in gesso, esistono a Possagno e sono stati appunto danneggiati dai bombardamenti.
E poi restaurati circa una decina d'anni fa, ricordo di aver visto la mostra,
sì,
infatti.
Sì. Diciamo che appunto i modelli in gesso delle opere canoviane, cioè gli archetipi delle invenzioni canoviane, sono tutti conservati a Possagno, al Museo Gipsoteca Antonio Canova, oggi diretto dalla mia amica Moira Mascotto, con la presidenza di Vittorio Sgarbi, un comitato di studi che io dirigo. Lì queste sculture, questi gessi furono portati dal fratellastro di Canova, dal suo erede universale, alla fine degli anni 20 dell'Ottocento. Lì purtroppo nei giorni di Natale del 1917 caddero delle granate che sfondarono le volte di questa gipsoteca, di questa ala ottocentesca con questi gessi, e molti gessi furono distrutti, tant'è che si allestì un salone per restaurarli che veniva chiamato emblematicamente l'ospedale dei gessi. E molti, quasi tutti questi gessi sono stati, grazie a Dio, recuperati, restaurati, mentre appunto le traduzioni in marmo esistono, sono nei musei del mondo, tranne una, la danzatrice con il tormento, il cui marmo è disperso e che noi studiosi cerchiamo spasmodicamente di ritrovare e di recuperare al mondo degli studi e del pubblico.
Francesco Leone, possiamo dire che in questo libro c'è un grande assente? C'è una grande assente, la Maddalena giacente.
Sì, certo. In realtà c'è, perché quando appunto il libro era stato consegnato non in bozze, ma già allo stampatore, è venuta fuori appunto la notizia di questo ritrovamento, quindi sono riuscito a pubblicarla in extremis. Io ne parlo nel libro, ne avevo parlato già prima, perché ebbi modo già anni fa di pubblicare un inedito modelletto in gesso di questa scultura, però naturalmente appunto il mondo l'ha conosciuta, pur avendola io pubblicata nel mio libro, dopo l'uscita del libro, perché è una scultura che è andata in asta a Londra l'estate scorsa, di questa invenzione straordinaria che Canova fa per questo Lord Liverpool, primo ministro inglese, negli ultimi anni della sua vita, proprio riesce a finirla poco prima di lasciare Roma un'ultima volta per Possagno, la sua patria, e poi appunto morire a Venezia all'alba del 13 ottobre 1822, ed è un'opera insieme a poche altre, ad esempio l'Endimione conservato a Chatsworth, fatta per il Duca di Devonshire, e alcune altre opere. Questo Canova che dopo la restaurazione, negli ultimi anni della sua vita, partendo un poco prima con la Paolina Borghese come Venere vincitrice, l'ultimata nel 1809, Canova mette una profonda svolta nella sua estetica, nella sua arte, che va chiaramente in una direzione nuova, in una direzione romantica, di maggior naturalismo, di maggior adesione al vero sentimentale, diciamo così, e quindi in piena temperie romantica che spezza la tetragonia, la rigidità del canone neoclassico, queste sculture giacenti che ricordano alcuni modelli antichi, ma che ricordano la Beata Ludovica Albertoni di Bernini, per fare un esempio, in cui Canova eccede nella resa del sentimento, no? Quindi diciamo che esce fuori dall'ideale del neoclassicismo e si apre al relativismo della vita. Ecco, la Maddalena giacente un po' insieme all'Endimione, l'apice massimo di questo nuovo Canova, che apre al romanticismo e consegna la sua eredità incredibile e straordinaria all'Ottocento, non solo italiano ma europeo. Quest'opera è stata ritrovata appunto pochi mesi fa, dopo aver giaciuto per circa un secolo in un giardino all'aperto, e insomma è stato un ritrovamento di grande importanza per il catalogo delle opere canoviane.
E proprio quest'opera, come diceva poco fa lei, Francesco Leone, ha messa in dialogo la Maddalena giacente con l'estasi della Beata Ludovica Albertoni di Gian Lorenzo Bernini, e questo è sicuramente un dialogo che possiamo comprendere ed entrare anche in quel gesto artistico, soffermandoci sulle immagini che fanno parte di questo libro dedicato da Antonio Canova, La vita e l'opera, libro pubblicato da Officina Libraria. Ma prima di salutarci, Francesco Leone, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, in questi giorni sto rileggendo Vanity Fair di Thackeray, che secondo me è un romanzo straordinario, che ci racconta di questo Ottocento, di questa Inghilterra dell'Ottocento, che io davvero trovo uno dei classici imprescindibili per la formazione di un giovane studente. L'avevo letto molti anni fa e in questi giorni lo sto rileggendo con grande piacere, perché appunto in questi romanzi che assumono un valore epico, che entrano nello spirito di un'epoca, che riescono anche con racconto di cose minute a farci entrare, immergere, non con le immagini da cui oggi siamo bombardati, ma appunto con una cosa straordinaria che è la immaginazione, la immedesimazione, ci risucchiano come un vortice in un'epoca che invece ci ha ancora molto da insegnare, con la quale tutti, pur guardando al futuro, dobbiamo in qualche modo fare i conti. Insomma, nessun futuro esiste senza il nostro passato, e con questo spirito, naturalmente con molta modestia, ho cercato di fare in questo libro su Canova, che, come lei diceva, appunto è stato molto curato nella veste editoriale, nella scelta, nella qualità delle immagini, e per questo mi lasci ringraziare Marco Jelinek, che è il titolare di Officina Libraria, col quale appunto sono diventato amico, e che voglio davvero ringraziare per questo lavoro esemplare che ha fatto insieme a me per questo volume.
Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato, Francesco Leone. Buona giornata.
Grazie a voi e arrivederci. Grazie.